La gente spesso mi dice che mi incuriosiscono troppe cose allo stesso tempo. Ma come si può proibire ad un uomo di far tacere il proprio desiderio di conoscere ed abbracciare tutto ciò che lo circonda? Semplice, non si può. Non si può impedire ad un uomo di seguire la propria vocazione. A maggior ragione se si chiama Alexander von Humboldt. Del naturalista, esploratore e botanico tedesco, che ha ispirato studiosi, intellettuali e letterati come Charles Darwin, Henry David Thoreau, Walt Whitman, Goethe, che lo conosceva bene, disse: «Che uomo! Lo conosco da così tanto tempo, eppure, nuovamente, mi stupisce. Si può dire che in quanto a conoscenze, natura umana, non lo eguagli nessuno. E possiede una versatilità come non ne ho mai incontrate prima. Somiglia ad una fontana con tanti zampilli. Basta tenere un secchio sotto ad ognuno e l'acqua continua a scorrere fresca e instancabile. Noi che non avremo più il piacere di conoscerlo di persona, abbiamo la fortuna di poter rispolverare le idee, le avventure e la filosofia di questo grande personaggio, per lo più dimenticato dalla storia, e lo facciamo grazie ad una nuova biografia di recente pubblicazione. Si tratta del lavoro di Rüdiger Schaper, dal titolo Alexander von Humboldt, der Preuße und die neuen Welten. Alexander von Humboldt, il prussiano e i nuovi mondi. Il libro cade, tra l'altro, alla soglia di un'importante ricorrenza in calendario l'anno prossimo, i 250 anni dalla nascita il 14 settembre. Il motivo che ha spinto il giornalista tedesco, classe 1959, ad occuparsi del Cristoforo Colombo prussiano sono state le interessanti scoperte che negli ultimi decenni una nuova generazione di naturalisti attivi tra Berlino e Potsdam hanno fatto su di lui. Nonostante le biografie già scritte, nemmeno così tante in verità, molti aspetti attendevano ancora di venire alla luce. Un'occasione ghiotta che Rüdiger Schaper, responsabile delle pagine culturali del Tagesspiegel, non si è lasciato scappare.
Also wenn man sich mit jemand biografisch beschäftigt, versucht man immer einen dann besonderen Ansatz zu finden, der sich auch unterscheidet.
Quando ci si occupa di qualcuno dal punto di vista biografico, si cerca sempre di trovare un particolare spunto, approccio che possa differenziare il lavoro da quanto vi è già di esistente. E questo considerando che Alexander von Humboldt è vissuto fino a 90 anni ed è stato artefice di moltissime imprese, neanche se fosse sdoppiato in altre 10-15 persone, lo rende una figura particolarmente avvincente, ma anche difficile. Ci sono una mezza dozzina di punti sui quali ho raggiunto delle conclusioni differenti o sui quali ho potuto mettere un accento diverso e in qualche caso persino spostarlo. In particolare riguardano l'infanzia e la giovinezza di Alexander von Humboldt. In tutta la letteratura precedente si dice sempre che Maria Elisabeth, la madre dei due fratelli, Alexander e Wilhelm, sia stata una donna severa e fredda, che ha reso la loro infanzia molto dura, non da un punto di vista materiale, ma emotivamente dura. Questa è l'impressione che devono aver avuto i due fratelli, ma va detto che Elisabeth von Humboldt era vedova e dunque l'accudimento dei figli ricadde interamente su di lei. Aveva scelto per loro un precettore, il signor Gottlob Johann Christian Kunt. Si occupava di loro e della loro educazione. L'insegnamento che i ragazzi ricevettero era di altissimo livello, di quanto meglio a quei tempi si poteva trovare in Prussia. I migliori insegnanti, i migliori studiosi che si potevano far arrivare a Berlino e a Tegel. E può essere che tutto questo ai ragazzi sia risultato duro e noioso, ma la madre ci ha messo tutto l'impegno per portare i due talentuosi fratelli sulla buona strada e ci è riuscita. Un altro punto che mi sta a cuore è la sua vita privata e intima. Nella letteratura esistente si diceva sempre o che non aveva alcuna vita sessuale o che fosse un po' strano, impacciato, omosessuale, ma si è preferito non parlarne. Non voglio, come dire, etichettarlo, ma ho dedicato un lungo capitolo alla questione che ho affrontato seriamente, spulciando la letteratura esistente, studiando le fonti, per giungere alla fine ad un'immagine diversa da quella che si è sempre ritratta. Naturalmente la sua prima ragione di vita è sempre stata la ricerca. Non ha formato una famiglia, non si è sposato, ma ci sono state storie amorose con diverse donne e talvolta giovani uomini, di solito molto intense e di breve durata, che si raffreddavano in fretta. Ma insomma, sono aspetti che vanno raccontati. Mi sembra scorretto omettere completamente la vita sentimentale e privata di un uomo secondo il motto «ha sempre fatto scienze naturali». È una totale idiozia. Prendiamo ad esempio il suo amico Goethe. Di lui conosciamo ogni lettera, ogni relazione, anche la più marginale. Nel caso di Wilhelm facciamo lo stesso. Alexander von Humboldt non è un essere assessuato e non trovo giusto che non si parli della sua vita privata. Terza questione è la sua breve permanenza negli USA, accolto da Thomas Jefferson, presidente allora di una giovane nazione. Humboldt, che arrivava dall'America Latina, aveva con sé dell'eccellente materiale statistico, cartine che aveva preparato per la corona spagnola, ma anche per se stesso, per la sua ricerca, e mise tutto a disposizione del governo americano. Erano tutti fuori di sé dalla contentezza, hanno copiato il possibile, c'era anche il ministro di guerra. Nell'immediato non ci sono state aggressioni dirette alla Spagna o al Messico, ma in un secondo tempo, a livello di servizi segreti, il materiale messo a disposizione da Humboldt ebbe non poche conseguenze. Forse durante la sua visita fu un po' ingenuo e si lasciò prendere un po' la mano dalla sua vanità, credendo agli Stati Uniti come la nazione del futuro, che aveva parametri diversi rispetto alla potenza coloniale spagnola. E ancora un ultimo punto, la povertà di Alexander von Humboldt in vecchiaia a Berlino. Anche di questo si è sempre saputo poco. Humboldt visse molto a lungo, toccò i 90 anni e rimase solo. Il fratello Wilhelm morì parecchio prima e così tutti i suoi amici. Certo, a Berlino, a corte, era protetto e curato, ma anche deriso, preso in giro e politicamente messo ai margini per il fatto che fino alla fine ha sempre creduto e non ha mai abbandonato i suoi ideali. Secondo i nostri canoni, oggi lo definiremmo un uomo liberale o di sinistra. Alla fine, da anziano, Alexander von Humboldt cadde in povertà. Nemmeno della sua biblioteca si poté più occupare. Non che io, dopo tanti anni, con il mio libro voglia rovinare la sua immagine, ma anche in questo caso trovo importante e corretto dire che gli ultimi anni della sua vita sono stati molto duri per lui. Ecco, questi sono i punti che, rispetto ad altre biografie, ho voluto sottolineare, mettendo degli accenti diversi con l'intento di avvicinare il lettore e chi scrive alla persona, alla figura di Humboldt.
Ein auch ein bisschen an an die Person heranbringen.
La vita di Alexander von Humboldt è stata tante cose insieme. Estremamente ricca, avventurosa, fortunata, piena, per dirla con una parola, eccezionale, soprattutto per quei tempi. Alexander, dopo gli studi in scienze mercantili e matematica all'Università di Francoforte sull'Oder, nel 1789 si matricolò all'Università di Gottinga, il centro dell'illuminismo scientifico tedesco. Agli studi si affiancava un'intensa vita sociale. I due fratelli furono introdotti anzitempo nella vita culturale berlinese, che ai tempi era molto vivace e profondamente imbevuta del patrimonio intellettuale illuminista.
Ja, das war ein Gipfel vielleicht deutscher oder europäischer Geistesgeschichte allerdings.
Stiamo verosimilmente parlando dell'apice della storia spirituale e intellettuale tedesca ed europea raggiunta ancor prima del grande viaggio di Humboldt. Siamo a Jena negli anni 80 e 90 del 1700 e a quei tempi Goethe e Schiller erano già famosi, mentre i fratelli von Humboldt si davano ancora da fare per diventarlo. È interessante vedere come si svilupparono le amicizie e le preferenze tra loro. Goethe e Alexander andavano molto d'accordo. Per contro, Schiller non lo poteva vedere, non si fidava di Alexander e lo considerava uno spaccone, lo definiva una persona sgradevole. A onor del vero bisogna dire che Schiller ci aveva preso, non aveva tutti i torti. Alexander von Humboldt aveva una lingua biforcuta, poteva essere terribilmente pungente, parlava molto, così tanto da servirsi della sua lingua per farsi strada tra i vari salotti. Aveva un'autostima smisurata e questo Schiller lo aveva osservato attentamente e se molte persone ne erano affascinate, Schiller ne fu disgustato. Fa parte del gioco, non era mica un santo il nostro Alexander. Aveva anche lui dei lati spinosi e sgradevoli per quei tempi e per i suoi contemporanei. Insieme alla sua smodata autostima aveva però anche una sensibilità, un talento per le entrate in scena della serie «Ora arrivo io e ora succede qualcosa».
auch ein ungeheures Gespür für den Moment des Auftritts. Also jetzt komme ich und jetzt passiert was.
Oltre alla sua lunga amicizia con Goethe, i suoi giovani anni seguirono una svolta grazie ad un incontro che lo avrebbe segnato per tutta la vita. All'Università di Gottinga, Alexander incontra infatti Johann Georg Foster, di 15 anni più anziano, che aveva accompagnato il padre Reinhold nel giro del mondo organizzato da James Cook. Con Foster, il giovane Alexander condivide i principi all'adesione dell'89, comune a gran parte degli intellettuali della sua generazione, basti pensare a Hölderlin o a Hegel, ma soprattutto nasce in lui il proposito di esplorare terre lontane, di indagarne la struttura, le forme di vita organica e i costumi delle popolazioni indigene. A spingerlo in questa direzione non era il fascino dell'avventura, ma l'esigenza di uno studio comparativo delle diverse regioni del mondo. La grande spedizione in Sud America, il primo grande viaggio, arriva il 5 giugno del 1799 e ad Alexander von Humboldt si apre un mondo sconfinato e libero che lui registra, nota, misura, comprende per poi poterlo raccontare e testimoniare. La sua capacità di raccogliere e analizzare dati è invidiabile e foriera dei tempi.
Also der ist ja schon sehr lange tot. Trotzdem gibt es so Figuren, wo man denkt...
Humboldt è morto da parecchio tempo, eppure ci sono certe figure con le quali sentiamo di condividere qualcosa, qualcosa che appartiene alle nostre basi esistenziali. Con lui questo si verifica in una combinazione di elementi, scienza, agire concreto, ma anche estetica e sensibilità per la poesia. Arriva in un paese lontano, viaggia in America Latina e percepisce ogni cosa allo stesso tempo. Il clima, le persone, i rapporti di potere e subito, al secondo giorno dal suo arrivo, rimane impressionato dal mercato degli schiavi, che trova una cosa orribile di cui non si dimenticherà più per tutta la vita. Nulla lo ferì e lo segnò così profondamente come la questione degli schiavi, che divenne un punto fondamentale del suo impegno. Si è sempre opposto con forza a questa disgrazia. Per questo è stato anche trattato con ostilità, dunque la sua posizione, il suo atteggiamento gli sono costati qualcosa. Ovunque andasse lui vedeva una relazione tra l'uomo, la natura e la cultura. Questo è uno sguardo che fa bene anche a noi e ci insegna a non considerare i fenomeni come entità separate. Faccio un esempio. Quando compriamo un paio di jeans, non pensiamo che probabilmente sono stati fatti da qualche parte in Turchia, sono stati candeggiati, il colore per farli arriva dall'India, la stoffa da un altro posto, poi c'è un lungo trasporto, insomma una lunga catena dalla quale molte persone guadagnano pochi spiccioli e alcune moltissimo. Mentre la natura soffre perché si utilizzano sostanze nocive, sono tutte cose che Alexander von Humboldt vedeva e sulle quali rifletteva. Si preoccupava, ad esempio, del lavoro nelle miniere d'argento, delle condizioni di lavoro e di salute degli uomini. Si chiedeva come fare perché potessero avere delle migliori condizioni di vita, come aumentare il profitto, anche questo naturalmente. Uno sguardo molto contemporaneo e moderno che ci riporta velocemente alla globalizzazione in cui siamo portati a vedere ogni cosa in relazione. Lui, in questo contesto, usava una parola magica, interazione, per cui ogni cosa, in qualche modo, dipende da un'altra. A noi forse suona un po' banale, ma il suo pensiero fu rivoluzionario per la sua epoca.
Agli occhi di Rüdiger Schaper, Alexander von Humboldt getta le basi per una comprensione del mondo globalizzato. È dunque un uomo degno della nostra modernità, un genio spinto da uno spirito di inquietudine, un uomo sempre in movimento che riusciva a cogliere le cose nel loro insieme e nella loro interazione con altri. Un uomo che Schaper definisce un portatore di dati mobile e che di se stesso amava invece dire «viaggio, dunque, sono». Ma in questo suo viaggiare, osservare, vivere le esperienze e le persone, Humboldt aveva uno sguardo speciale, scientifico e umano allo stesso tempo, uno spirito empatico e una marcia in più rispetto agli uomini del suo tempo.
Ja, dieser Blick, von dem wir sprechen, beruht auf Daten, die er dann auch selbst erhoben hat.
Questo sguardo del quale parliamo si basa sui dati che lui stesso ha raccolto. È qui che Humboldt si distingue dagli altri suoi colleghi e contemporanei del XVIII secolo, un secolo in cui molte persone si dilettavano in riflessioni sull'America Latina e sull'Asia, progettavano cartine senza essere mai state in quei luoghi o senza essersi mai neanche alzate dalla poltrona di casa in quel di Parigi o di Madrid. E anche le persone che avevano viaggiato spesso disponevano di uno sguardo molto limitato, e in questo Humboldt era differente. Come un pazzo si impegnava a raccogliere dati con l'aiuto dei suoi strumenti, grazie ai quali misurava ogni tipo di cosa, l'altitudine, la temperatura, riconosceva e catalogava le piante e tutto ciò che a uno può venire in mente sul clima. A proposito, visto che parliamo di globalizzazione, dobbiamo parlare anche del clima, perché anche qui Humboldt vedeva una correlazione tra i diversi elementi e anche tra i diversi continenti. Ma quello dei dati era soltanto un aspetto. In realtà, a completare il quadro si aggiungeva una dimensione intellettuale, un'esperienza estetica. Tutto questo si armonizzava e confluiva, ad esempio, nei suoi viaggi sulle montagne dell'America Latina, a Chimborazo, a Cotopaxi, luoghi con questi nomi affascinanti. Qui Alexander raccoglieva le descrizioni della natura, annotava quali piante si trovavano a quale altezza. Anche questo denota un'incredibile qualità estetica, senza pensare alle immense energie e risorse che Humboldt impiegava in queste spedizioni nelle quali investiva tutti i suoi soldi e arruolava i migliori disegnatori, incisori e stampatori in circolazione. Li trovava a Parigi e una volta rientrato dal viaggio gli dava il compito di realizzare dei lavori partendo dai suoi schizzi, dalla sua ricerca scientifica. Gli premeva molto che capissero i suoi appunti e i suoi disegni e che li rappresentassero attraverso un'estetica plastica e meravigliosa, rendendoli comprensibili anche agli altri. Oggi la chiameremmo scienza popolare. In realtà ai tempi era una bella lotta a far sì che le persone si potessero informare. All'inizio Humboldt neanche riuscì nell'impresa. Le sue prime opere risultarono così esclusive e costose che davvero in pochi poterono permettersele, fatta eccezione per le biblioteche e le case reali. Poi però pubblicò Cosmos, un'opera che si diffuse in modo massiccio perché aveva un costo accessibile. Insomma, anche per lui c'è stato un lungo sviluppo per raggiungere infine l'obiettivo.
Das ist dann ein Werk, das sich massenhaft verbreitet hat, weil eben ja zum günstigen Preis auch vertrieben. Also auch da gibt's bei ihm eine lange Entwicklung, um seine Ziele zu erreichen.
Il Cosmo, saggio di una descrizione fisica del mondo, è un'opera di divulgazione scientifica. Potremmo definirla l'opera omnia, che raccoglie tutto il sapere di Alexander. Articolata in più volumi, ne uscirono 4, l'ultimo non riuscì a portarlo a termine e uscì postumo. Esplorare e conoscere, per lui, era tutto. Comunicarlo agli altri era altresì importante. E tra le varie esperienze che fece durante tutta la sua vita e le sue varie avventure, la più difficile era stata sicuramente il confronto con lo schiavismo che vide in Sud America e contro il quale Alexander von Humboldt si è battuto per tutta la vita, facendone una questione politica. Fatta eccezione per quella volta che andò a trovare il presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson.
Ja, es gibt dann so blinde Stellen, weil Humboldt manchmal ein bisschen schnell war.
Ci sono alcune zone grigie, perché Humboldt talvolta era frettoloso o all'improvviso cambiava le priorità. In quelle 5 settimane in cui è stato negli Stati Uniti, effettivamente non fece nessuna menzione del problema degli schiavi, eppure il presidente Jefferson era ben noto per essere un grande proprietario di schiavi. Aveva persino una relazione con una schiava dalla quale ebbe dei figli. Ancora oggi negli Stati Uniti si preferisce non parlarne, ma questi sono i fatti. Non voglio difenderlo o scusarlo, ma in verità Humboldt, affascinato dal grande ricevimento che gli riservarono, non ha avuto sentore di questa situazione. Si era fatto in modo che non potesse vedere o percepire nulla, o almeno non il vero stato delle cose. Ci viene detto che in quelle settimane non è mai stato a visitare le piantagioni e che gli unici neri che vide erano ben nutriti, ben vestiti e i camerieri e i domestici indossavano la livrea. Insomma, non aveva avuto motivo in quel momento di tirare fuori l'argomento. Probabilmente c'è stata una precisa volontà di sottacere la realtà. Insomma, da un lato c'era Humboldt che voleva fare bella figura con il presidente e idem l'altro nei suoi confronti, visto che tra l'altro entrambi erano due studiosi. Non è un grandioso capitolo della sua biografia, insomma.
So sehr wollten die sich vor dem doch schon berühmten Wissenschaftler aus Europa auch dick tun und sagen, hier ist alles großartig, hier wird alles großartig. Also das ist nicht so ein ganz schönes Kapitel in seiner Biografie, wenn auch ein kurzes, ja.
Mentre Rüdiger Schaper mi racconta il suo Alexander von Humboldt, guardo verso il lago. In una mattina di primavera il sole si specchia nell'acqua, mentre al Monte Verità vanno in scena gli eventi letterari. Come non parlare di utopia? Per Alexander von Humboldt, in pieno spirito ecologico, per intenderci con lo spirito che a noi attualmente manca, l'utopia risiede nell'esperire e liberare la natura come atto di un individuo libero.
Das ist eine ganz entscheidende Frage. Also wenn wir von Freiheit und Utopie reden und überhaupt, was ist der Zusammenhang von dem Individuum und der Natur?
Questo è un punto decisivo. Se parliamo di libertà e utopia, e in generale ci chiediamo qual è il legame, la relazione tra individuo e natura, allora non possiamo parlare dell'Europa, tantomeno della Francia, dell'Italia o della Svizzera. Ma sono davvero gli Stati Uniti e anche l'America Latina a meglio rappresentarla, almeno agli occhi di Humboldt, che ne ha potuto fare esperienza nella vastità della natura e dei paesaggi incontaminati. Qui c'è davvero il sogno americano nel sentirsi liberi in una natura sconfinata, di una bellezza e una grandezza disarmanti e che alla fine ha attirato tutte le persone più disparate. Le opere di Humboldt sono iniziate a circolare negli Stati Uniti a partire dal 1850. Alcune erano tradotte, altre erano in francese o tedesco ed ebbero un grande successo da quelle parti. Ispirarono molte menti importanti come Thoreau o Walt Whitman, al quale Humboldt ha dedicato una poesia, ma anche altri studiosi di scienze naturali e poeti. I nordamericani percepirono la grande energia e il pensiero libero, mentre a Berlino, dove Humboldt era di casa, questo suo spirito non trovava modo di accendersi, di esprimersi liberamente, ma soprattutto di essere pienamente compreso. A Berlino era tutto un po' vecchio, piccolo e ammuffito per l'atteggiamento e la testa del naturalista. Ci volevano paesi sconfinati e orizzonti lontani.
In Berlin, wo Humboldt saß, gar nicht so richtig zünden kann. Also das war da alles schon ein bisschen zu alt und zu klein und zu muffig und das brauchte dieses weite Land und diesen riesen Horizont.
Quando torna dal suo viaggio americano, Alexander von Humboldt si mette in testa che vuole andare in India. Ma prima, insieme al suo amico e compagno di viaggio di una vita, Bonpland, decide di fare un salto in Egitto. E poi magari andare nel vicino Oriente, alla volta del Libano, per ammirarne le rovine. E poi, perché no, dirigersi verso l'Iran, l'Afghanistan e la Persia. Questo ritmo e questo turbinio di pensieri lo ha contraddistinto per tutta la vita. Più tardi riuscì anche a fare un viaggio in Russia e anche in quell'occasione uscì dal seminato perché all'improvviso decise di voler andare al confine con la Cina. Gli imprevisti per Alexander von Humboldt si trasformavano sempre in opportunità. Era fatto così, ma è proprio questo alla fine che lo rende così simpatico e così umano.
Man fragt sich dann, was gehört denn eigentlich dazu, weil viele haben Träume, wir alle haben Träume. Was gehört denn da eigentlich dazu?
Ci si chiede che cosa avesse Alexander più degli altri. In fondo tutti noi abbiamo sogni e ambizioni, ma che cosa ci manca perché si traducano in realtà? Nel suo caso concorrevano diversi elementi. Innanzitutto il grande patrimonio lasciatogli in eredità, patrimonio che ha investito interamente nei suoi progetti finché non è finito sul lastrico. Poi questa furia, questo istinto che aveva in sé unito ad una sorprendente tempra fisica. Non si ammalava mai. Quando durante i viaggi gli altri stavano così male da rimettere anche l'anima, lui non aveva nulla. Le paturnie le aveva soltanto se doveva rimanere nel suo salotto di casa a Berlino. Si può dire che gli strapazzi e lo stress lo mettevano in forma. E poi aveva questa capacità, questa abilità di entrare nelle grazie di persone molto facoltose e potenti. Fu così che coltivò i suoi rapporti con la Spagna, con Jefferson, che gli diede un passaggio per mare al ritorno in Europa, e anche con il re prussiano, che era il suo capo, e con il quale per decenni fece degli accordi strepitosi mentre il re gli lasciava tutte le libertà. Ma riuscì a ingraziarsi anche lo zar russo e i regnanti francesi. Aveva davvero un eccezionale talento per i suoi tempi, che univa capacità diplomatiche, ma anche un tantino di impudenza. e un'aura così affascinante da conquistare tutti. Anche su questa poteva contare Humboldt.
Das war schon ein wahnsinniges Talent, viel Diplomatie, so eine Mischung aus ja, Diplomatie und vielleicht auch ein bisschen Unverschämtheit. Und so eine offenbar unglaubliche Aura, die die Leute einfach umgeworfen hat. Also das gehört ja dazu.
Viaggi a parte, e sono stati tanti, la vita di Alexander von Humboldt si divise principalmente tra Berlino e Parigi. E se la prima gli aveva dato le origini, la seconda è sempre stata il suo grande amore.
Wenn er nicht reisen konnte, dann war es Paris. Er hat Jahrzehnte in Paris verbracht. Ist ihm auch vorgeworfen worden von deutscher, preußischer Seite.
Quando non poteva viaggiare, la sua città preferita era Parigi, dove rimase per molti decenni non senza attirarsi le gelosie del re prussiano. Non possiamo dimenticare che Humboldt scrisse molto e per un periodo quasi esclusivamente in francese. Da dove veniva questa sua passione per la Francia e la sua lingua? Dal fatto che questo paese gli consentiva maggiore libertà nei suoi rapporti umani. Tornando al discorso che abbiamo toccato all'inizio, le leggi in materia di omosessualità in Francia erano meno restrittive e brutali che in Prussia. Inoltre Parigi era la capitale del mondo, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista culturale, e dunque lì vivevano anche le persone delle quali aveva bisogno. Oggi naturalmente è tutto diverso, oggi si va a Berlino, ma allora era tutta un'altra storia.
Heute geht man nach Berlin oder wohin auch immer. Aber das war damals nicht so, man ist damals nicht nach Berlin gegangen.
È vero, allora era tutta un'altra storia. Eppure oggi un Alexander von Humboldt ci farebbe proprio comodo.
Ich glaube nicht, dass es heute einen Alexander von Humboldt mehr geben kann, weil wir so, das ist ja auch toll, das ist ja das, was er mit angestoßen hat.
Non so. Piuttosto sono convinto che oggi non potrebbe più esistere un Alexander von Humboldt, perché, e questo è un aspetto positivo al quale lui con il suo lavoro ha contribuito, oggi ci siamo frammentati e divisi in così tanti ambiti che un uomo con la sua visione di insieme, fatta di correlazioni, non avrebbe nulla da cercare. Eppure non ci farebbe male fare nostro il suo approccio. Sento sempre più spesso dire agli studiosi che vorrebbero riunirsi, colmare le distanze tra arte e scienza promuovendo una contemplazione, una riflessione di tipo artistico ma anche di tipo politico e morale. In Humboldt tutto questo convive. Noi lo abbiamo diviso e frammentato in diverse direzioni. Sarebbe bello riportare tutto insieme, tutto al centro. Allora sì, che lo avremo compreso appieno.
Das wäre schon toll, also dann hätten wir ihn schon ganz gut verstanden.
La visione del mondo più pericolosa di tutte è quella di coloro i quali il mondo non l'hanno visto.
Said vengeance is his, but I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law.